La visione culturale della gravidanza porta sulle spalle stereotipi che ingabbiano le gestanti in percorsi pretracciati. La gravidanza è il periodo più bello della vita di una donna, la rende luminosa, serena e fluttuante. In quel periodo è tutto magico e dolce. La realtà, invece, assume dei connotati molto diversi. Della gravidanza si dice tanto, ma se ci fate caso, se ne parla sempre allo stesso modo. Cosa succede quando, invece, non si rientra nelle narrazioni comuni? Cosa succede quando la nostra stessa esistenza tradisce un immaginario ideale? Cosa succede, infine, quando la gravidanza è ben diversa da come ce l'avevano descritta? Sono Francesca Bubba e questo è Le forme della maternità, un podcast di Mission Bambini. Il tipo della gravidanza inizia addirittura prima che questa si verifichi. La domanda è quando lo fate un figlio, rivolta alle coppie che magari stanno insieme da un po' di tempo, è ancora un evergreen, purtroppo. Dico purtroppo perché a volte dietro questa domanda può celarsi una fiera e libera scelta compiuta dalle persone child free che è importante rivendicare al fine di una narrazione reale e non parziale, ma anche un mondo di tentativi e frustrazione da parte di persone che, invece, vorrebbero avere dei figli o delle figlie e, per mille ragioni, non hanno facile accesso alla genitorialità. Una delle ragioni può essere l'infertilità di coppia, argomento di cui si parla ancora troppo poco. È centrale, ai fini di una narrazione onesta e realistica, che le voci sul tema siano delle persone che ne hanno conosciuto ed esplorato i contorni, vivendo questa esperienza direttamente. È per questo che oggi ne parliamo con Simona Carmagnola, che fa parte del servizio Il Salotto delle Mamme, offerto dalla cooperativa La Grande Casa, con il supporto della Fondazione Mission Bambini, e che ha scelto di raccontarci la sua esperienza. Ciao Simona, come stai?
Ciao Francesca, bene, molto bene, grazie, un po' emozionata.
Com'è stato il percorso di procreazione medicalmente assistita per te?
È stato un percorso molto molto complicato. All'inizio è stato molto difficile con il mio compagno perché appunto la resistenza nell'affrontare il tema e le varie visite l'abbiamo accusato molto. Forse io anche per carattere sono una un po' più irruenta che vuole arrivare subito al punto e quindi mi sono sottoposta a innumerevoli esami e con il mio compagno invece è stato un po' più complicato perché c'è questa componente maschile che non si fa avvicinare molto sia a livello poi di testa ma anche proprio fisico con i vari esami, è molto difficile e questo sicuramente è dovuto al fatto che se ne parli pochissimo. Quando si parla di infertilità si parla sempre principalmente di infertilità della donna e quindi l'uomo rimane sempre un po' al di fuori del discorso, anche quando ti approcci alle prime visite sei solo tu donna, non hai visite di coppia all'inizio, quindi sono sempre lasciati un po' sulla porta e questo complica molto di più quando poi si arriva a dover analizzare anche tutta la parte maschile. Poi finalmente riusciamo ad intraprendere questo percorso. La diagnosi di infertilità di coppia ci è arrivata in un momento in cui non avevamo nessuno con cui confrontarci, nessuno che stesse vivendo quello che stavamo vivendo noi. Durante il percorso di PMA diciamo che l'impatto psicologico è stato molto 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 duro, questo perché l'intimità di coppia cambia parecchio. Questo già subito con l'inizio di una ricerca della gravidanza che non arrivava, e questo perché i rapporti diventano una cosa a calendario, mirata, quasi meccanica. Certo all'inizio è molto divertente perché ritrovi un po' quello che era un'intimità di coppia dei primi anni, un po' più di tempo per la coppia, ma poi diventa un tempo che è obbligato, quindi anche la sessualità diventa molto funzionale. Noi abbiamo attraversato dei momenti veramente difficili in questi anni di infertilità e poi di PMA. Ci sono state delle giornate, dei periodi veramente faticosi dove un po' accusava vicenda, ci si rinfacciava di tutto, ci siamo rimessi in discussione parecchio. Questo fa purtroppo una diagnosi di infertilità. Abbiamo avuto la fortuna di ritrovarci e di riuscire a mettere questo percorso nella nostra vita, ma non è stato per niente facile. Non è facile che le coppie sopravvivano a questo percorso. Purtroppo ci sono tanti casi di separazione post PMA o proprio con PMA in corso, quindi mi ritengo molto fortunata ad essere riuscita a portare avanti la mia relazione.
Grazie Simona per averne parlato. Penso che raccontare la tua esperienza in questa sede sia particolarmente significativo, soprattutto perché, è vero quel che dici, su questo tema legge ancora un silenzio intollerabile. Il sistema sanitario, che sappiamo avere in parte una tendenza a infantilizzare i corpi gestanti, ti ha fornito corrette informazioni su quello che sarebbe successo al tuo corpo?
Ma in realtà non moltissimo, e questo è comune alla maggior parte delle persone con cui ho parlato che hanno affrontato questo percorso. Gli ambienti sanitari, che dovrebbero essere a sostegno dei pazienti, soprattutto in un percorso così difficile, tendono a non informare, non avvisare, dare un po' tutto per scontato, appunto ti lasciano dello spazio per informarti da solo, e questo non è assolutamente corretto a mio avviso, e soprattutto diventa molto faticoso da un punto di vista mentale e fisico, anche perché lo stress cui sei sottoposto durante il percorso, gli ormoni, non è proprio così semplice da affrontare, e purtroppo è una realtà molto comune nei percorsi di PMA, soprattutto nel pubblico, nel sistema sanitario pubblico. All'interno del salotto delle mamme c'è Elisa, che ci ha raccontato di aver intrapreso un percorso di PMA all'estero e di aver avuto un'esperienza molto diversa dalla nostra, ovviamente con tutte le fatiche e la stanchezza del caso. Il sistema sanitario a cui si è affidata, privato, vanta un'impostazione davvero a sostegno delle pazienti. Lei è stata preparata, è stata seguita, ha avuto un accesso ai servizi molto più semplice del nostro. Dal suo racconto, infatti, sembra evidente che in Italia siamo molto indietro sul tema della procreazione medicalmente assistita, sia dal punto di vista culturale ma anche da quello sanitario.
In quel periodo per te di difficoltà, avevi una rete di supporto con cui confrontarti?
In realtà per me durante il percorso PMA è stato molto difficile, non solo per come è cambiato il mio rapporto di coppia, ma anche per come sono cambiati tutti i miei rapporti sociali. Molti si sono affievoliti. Ad esempio, non sono riuscita a stare vicina ad un'amica che mi aveva raccontato di essere rimasta incinta così al primissimo tentativo con molta leggerezza. Ho provato un forte senso di colpa e non sono riuscita a relazionarmi con lei per i suoi primi 5 mesi di gravidanza. Oggi il nostro rapporto è tornato quello di un tempo e mi sono scusata con lei tante volte. Per me era troppo difficile in quella fase rimanere la persona che ero sempre stata, ma oggi finalmente, posso dirlo, sono tornata.
All'inizio abbiamo parlato proprio della narrazione della gravidanza idealizzata, giusto? Discostandoci per qualche secondo dal discorso PMA, com'è stato per te vivere la gravidanza?
Quando abbiamo avuto il risultato positivo delle analisi, è stato un'esplosione di emozioni molto contrastanti. Da un lato c'era la gioia proprio più, come dire, infantile che veniva fuori, accompagnata sempre però da uno stato di ansia e agitazione che qualcosa potesse non andare bene dopo tutti i fallimenti che avevamo avuto precedentemente. Quindi diciamo che fino al terzo mese queste due emozioni sono andate sulla stessa strada. Era un po' una montagna russa di su e di giù e di paura ad arrivare allo step successivo, alla visita successiva. La mia gravidanza non è stata facilissima perché ho ho sofferto di iperemesi come te, e quindi molto spesso non ero in forma. Per fortuna poi siamo riusciti a risolvere con delle medicine, ho iniziato a godermi un po' di più la gravidanza, che purtroppo è anche stata interrotta in anticipo perché sono poi stata ricoverata per un'altra patologia. E però gli ultimi 3 mesi che ho fatto di gravidanza sono stati un momento molto bello, che sono riuscita a vivermi a pieno, e di questo sono contenta, perché comunque per arrivare a quello c'è stata tanta fatica e tanto dolore, e sono stati poi dei momenti indimenticabili.
Io ricordo, quando ho sofferto anch'io di iperemesi gravidica, che la percezione sociale proprio di questa cosa era molto spesso colpevolizzante. Ricordo che mi si diceva: attenta, che se questa cosa ti crea troppo malumore, tuo figlio l'assorbe. Insomma, non mi sentivo accolta nel mio malessere fisico e mentale. Questa cosa l'hai percepita anche tu?
Ma devo dire la verità che su questo sono stata un po' più fortunata di te e non ho sentito giudizi di questo tipo, molto legati a credenze del passato. Devo dire che la rete che mi ero creata intorno è stata molto comprensiva della mia situazione, e poi appunto sono riuscita a risolvere abbastanza presto questa problematica. Anzi, ho visto per fortuna molto sostegno, quindi questo ne sono molto grata. Il mio compagno che mi ha aiutata molto. Io non sono entrata in cucina fino al 6° mese di gravidanza, perché qualsiasi odore della cucina mi metteva a disagio, mi faceva stare male, e ho vissuto tutte le giornate in sala, lontano da qualsiasi odore, servita e riverita dal mio compagno, dalla mia famiglia. Quindi comunque ho avuto la fortuna di non incappare nessuna critica, tra virgolette, del tipo che hai ricevuto te, quindi almeno su questo mi ritengo molto fortunata.
Qui mi sento di introdurre anche il fattore privilegio, che secondo me è dominante, perché tu dici di non essere entrata in cucina per 6 mesi banalmente perché hai un privilegio che te lo consente. Io idem, non avevo il dovere di cucinare, ho potuto evitare di farlo. Però molto spesso mi sono ritrovata a pensare a quelle madri che invece non hanno questa possibilità, che dunque non possono evitare di cucinare perché magari devono farlo per forza per se stesse o per altri figli o figlie o per lavoro. E in questo interviene moltissimo, come dicevo, il fattore privilegio, ma anche un fattore di possibilità e sistema sanitario, che evidentemente non è sempre in grado di arginare questo tipo di disagio, che comunque dà per scontato che le madri riescano sempre a fronteggiare, quando invece sappiamo che il fattore privilegio è un fattore estremamente soggettivo.
Sì, sono pienamente d'accordo con quello che dici. Io, nella fortuna, sfortuna di avere il mio compagno a casa perché eravamo in pieno periodo Covid e l'azienda, ristorante per cui lavorava lui era chiuso, avevano messo tutto in cassa integrazione, ho avuto la fortuna appunto di avere il mio compagno presente per tutto il periodo della gravidanza. Diversamente sarebbe stato molto complicato riuscire a gestire tutto da sola, e come dici te, pensare che non ci sia un sistema di supporto per delle mamme magari da sole, o magari che devono provvedere anche altri figli, in una situazione del genere in cui mi sono trovata io, è veramente, mi provoca proprio un po' di angoscia pensare a questa situazione. Quindi, come dici te, sì, è un privilegio e non è assolutamente da dare per scontato. Infatti io di questa cosa sono molto grata, anche un po' del Covid forse a questo punto, per assurdo. Però il pensiero a chi non ha mai avuto un supporto durante un periodo difficile di questo genere è sempre stato presente.
E anche dal punto di vista economico, perché da quel che ricordo i farmaci contro l'iperemesi hanno un costo notevole.
Non sono passati dalla mutua, e considerando che devi prendere 3 pastiglie al giorno, ora non mi ricordo esattamente il costo, però se facciamo un calcolo sui mesi di gravidanza, delle pastiglie per una patologia che comunque è abbastanza frequente, completamente destabilizzante nella vita di una persona, perché non riuscire ad allontanarsi da casa, dal bagno, non è proprio facile, è abbastanza invalidante come cosa. Il fatto che non siano passate dalla mutua lo trovo veramente sconcertante.
A fronte di tutto quello che abbiamo visto non andare nel percorso di PMA, Di cosa in un mondo ideale avresti avuto bisogno? Cosa ti avrebbe realmente aiutata per affrontare questo periodo?
Sicuramente sarebbe stato molto utile avere qualche coppia di amici impegnata nello stesso percorso. So che è brutto dirlo perché comunque vorrebbe dire avere qualche amico in difficoltà in una situazione che conosco bene, però mi avrebbe dato un po' di supporto in più. Io per carattere sono una che parla di tutto con chiunque senza problemi, nel senso che l'infertilità di coppia che abbiamo avuto non l'ho mai nascosta, anzi ho cercato di coinvolgere più persone possibili, un po' per cercare di abbattere il tabù che c'è dietro all'infertilità, ai percorsi di PMA. Poterlo condividere con delle persone molto strette che vivono le tue stesse paure, le tue stesse ansie, la tua stessa difficoltà di farti una puntura da solo, le piccole cose, sarebbe sicuramente stato di conforto. Per fortuna ho scoperto un po' i social in ritardo. Negli ultimi due tentativi di PMA ho, diciamo, avuto una rete virtuale che mi ha aiutata a vivere il percorso con più informazioni, anche perché, come si diceva prima, le informazioni te le devi andare a cercare, e quindi ho iniziato a scoprire pagine e profili che mi hanno magari aiutata un po' di più, dalla nutrizionista esperta di PMA, l'agopuntrice, ma gli stessi ginecologi che fanno un po' di informazione, ma su Instagram. Questo non è facile in un percorso che è già difficile, cioè avere la responsabilità te di informarti su determinate cose ti pesa ancora di più. E negli anni precedenti, sia prima della PMA, quindi nei tentativi di rapporti mirati che abbiamo avuto negli anni, prima non c'era nessuno.
Anche perché, ricordiamolo, gli spazi digitali in questo possono davvero essere salvifici, ma sono anche teatro di autocertificazione. È possibile imbattersi in professionisti e professioniste, ma è possibile anche imbattersi in professionisti che invece non sono completamente preparati, e è impensabile delegare alla mamma o al papà o a chiunque stia vivendo un periodo in cui ha bisogno di accedere a delle informazioni la responsabilità di reperirsele in autonomia. Come stai oggi?
Incredibilmente bene, ho una bimba meravigliosa di 16 mesi che mi fa ammattire e correre avanti e indietro continuamente, e se riguardo indietro sono molto soddisfatta e orgogliosa di quello che io e il mio compagno siamo riusciti ad affrontare. Vorrei solo dire alle coppie che si trovano ad affrontare il tema dell'infertilità: trovatevi una rete di supporto, penso sia fondamentale.
Grazie di cuore, Simona, di esserti raccontata con questa generosità. Poco fa ho accennato alla tendenza del sistema sanitario di infantilizzare le persone gestanti. Se ci fate caso, questa tendenza si manifesta già durante i corsi preparto e assume connotati diversi. Dalle vocine con cui ci si rivolge alla gestante, quasi come se ci si rivolgesse al feto nella pancia e non direttamente a lei, alla disinformazione e misinformazione spesso praticate in quegli spazi. È decisamente raro che si parli dei possibili rischi e le possibili difficoltà che i corpi gestanti potrebbero dover affrontare. Come se si trattasse di bambine da non dover spaventare e non di pazienti che hanno il diritto di accesso alle informazioni che riguardino i loro corpi durante la gravidanza, durante il parto e nella fase successiva. Alcuni dei corsi preparto più gettonati oggi presentano diverse criticità. Invece di preparare davvero le madri al parto e ad affrontare la gravidanza con più padronanza e serenità, si concentrano sui lati spirituali ed emotivi, a volte senza averne le competenze, dato che la presenza di figure professionali esperte in psicologia è decisamente molto rara. L'impatto della disinformazione e misinformazione praticata in alcuni di quegli spazi è sottovalutato. Parliamo, ad esempio, dell'episiotomia. Sebbene si tratti di una possibilità tutt'altro che remota, la maggior parte delle donne scopre di cosa si tratta solo quando l'affronta in prima persona. Inoltre, il non essere state avvisate di questa possibilità agevola il pensiero da parte delle madri che si tratti quasi di un'anomalia, di un bug di sistema, e questo aumenta il peso del carico di preoccupazione. Infine, non si può parlare di gravidanza senza parlare di violenza ostetrica, a cui si è esposte già in quella fase e ha anche direttamente a che fare con la manipolazione a cui si è sottoposti in alcuni corsi preparto. Dalle molto spesso continue pressioni sull'allattamento al seno al ricatto della compromissione del legame col nascituro. Un altro esempio è il rooming in. Si tratta di una formula che ha sicuramente tantissimi lati positivi e spesso ci si appella alla giustificazione del «è la mamma ad aver scelto di affidarsi a ospedali che prevedono il rooming in esclusivo». Ecco, ma voi lo sapete quanto nei corsi preparto ti inculchino violentemente che tenere il bambino perennemente attaccato al tuo corpo, anche se è un corpo esausto, sia indispensabile per stabilire un legame. In quel momento, l'ipotesi e il ricatto che tu quel legame possa non stabilirlo mai fa paura. Alcuni professionisti sanitari sono i primi a far credere alle madri che ascoltare e assecondare i messaggi del loro corpo sia spesso un'azione non necessaria. Per cui tu quel bimbo, anche se hai sonno e se sei esausta, te lo tieni attaccato addosso. Perché al corso preparto ti hanno detto per mesi che il tuo ritmo circadiano si sarebbe magicamente connesso al suo, che l'istinto materno magico non ti farà mai addormentare. La gravidanza può essere un periodo meraviglioso, difficile, magico, lento, doloroso, faticoso, allegro, pacifico, sereno. Tutte le esperienze sono valide e nessuna è standard. Fare spazio alle narrazioni e alle singolarità significa dare accesso a informazioni reali e non parziali. E, oggi più che mai, è indispensabile che siano gli spazi dedicati alla maternità a comprendere questa necessità, che assume sempre più la forma di un diritto ancora negato. Le forme della maternità è un podcast scritto da Francesca Bubba e Mission Bambini, con la collaborazione del Salotto delle Mamme. La produzione e la post-produzione è a cura della Fondazione Mission Bambini. Le forme della maternità è disponibile su Spotify, Spreaker e Google Podcast.